Nella bolla.
Attenzione! La storia che state per ascoltare è stata tradotta e adattata da un vero diario personale di un marinaio inglese, ritrovato da uno svuota cantine di Parma nell'ormai lontano 2015 e acquistato da chi vi parla circa un anno fa. Fatti e riferimenti a persone, luoghi ed eventi non sono casuali.
Marzo 1988. Ore 11:35. Siamo circa 125 miglia ad ovest del porto francese di Brest. Navigando in immersione siamo decisamente più veloci. Intanto il sottufficiale Finlay ci ha assistiti via radio, dandoci accesso a un sistema di localizzazione satellitare studiato apposta per il nostro esperimento, in modo tale da facilitarci la navigazione verso Portsmouth, e ha inoltre verificato la disponibilità di attracchi liberi. Dovremmo riuscire a fermarci davanti alla banchina F4, abbastanza vicini da far sì che la bolla temporale includa l'edificio in cui si trova il professor Wiedenland. Il primo ufficiale Arthorn avrebbe voluto tirare al massimo i motori per raggiungere la base navale entro 18 ore da adesso, ma siamo stati costretti a fermarci per far raffreddare l'asse dell'elica. Dopo 26 ore a massima potenza rischiavamo veramente di fondere tutto. Non penso che arriveremo fino almeno all'alba di domani, e così, per passare il tempo, tra una partita a carte o una chiacchierata tra colleghi, in sala Siluri abbiamo fatto il calcolo di quanto tempo è passato nel mondo esterno. Considerando che l'esplosione è avvenuta alle 9:24 del 19 marzo, adesso infatti sappiamo l'ora precisa, e considerando che ogni 24 ore nella bolla corrispondono a 12 minuti all'esterno, nel mondo esterno è trascorsa esattamente un'ora, 13 minuti e una manciata di secondi. In pratica, là fuori sono le 10:37 del 19 marzo. A pensarci, è veramente incredibile. Ore 22:25. Siamo quasi a casa. Ci troviamo a sole 30 miglia a sud di Devonport. Vorremmo attraccare e scendere a terra, ma purtroppo ci tocca andare fino a Portsmouth. Ma presto ritorneremo. È questo che ci dà la forza di andare avanti. Marzo 1988. Ore 6:10. Ci siamo! Ci troviamo a 4 miglia dall'imboccatura del golfo di Portsmouth. Siamo emersi e a breve gran parte delle imbarcazioni che avremo vicine, oltre che i veicoli e le persone che ora vediamo immobili sulla costa, prenderanno vita. Chissà come sarà per loro, che sensazione proveranno una volta finito tutto. Ore 6:25. Stiamo transitando davanti alle banchine. Attorno a noi tutto si anima improvvisamente, creando uno spettacolo surreale, ma almeno per noi in qualche modo bellissimo. Ma c'è qualcosa che ci lascia inquieti. Tutto è fin troppo vitale. C'è un gran viavai di marinai e mezzi e le navi sembrano in fermento. Tutte quante. È questa la cosa strana. Ore 7. Una lancia con a bordo un ufficiale della base si è accostata al sottomarino, chiedendo spiegazioni. Il primo ufficiale Arthorn ha parlato con lui, spiegando molto in breve la situazione e chiedendo che venisse subito fatto venire il professor Wiedenland. L'ufficiale della base, un tenente, Esterrefatto ha detto che era impossibile far venire l'ingegnere. E poi, quasi come se fosse terrorizzato, è ripartito in fretta e furia, ignorando i richiami di Arthur. Tutto questo è sempre più strano. Le navi da guerra sono in fermento. Un paio di fregate stanno mollando gli ormeggi e un cacciatorpediniere si sta già dirigendo verso il mare aperto. Tutto questo non lascia presagire davvero nulla di buono. Ore 8:20. Non finirà mai questo cazzo di incubo. Dopo circa un quarto d'ora dalla partenza del tenente, si è presentato su un'altra lancia l'ammiraglio Sir Julian Oswald, il comandante in capo della flotta di Sua Maestà. È apparso preoccupato e particolarmente provato. Dopo essersi nuovamente fatto raccontare ciò che ci è accaduto dal primo ufficiale, dal maresciallo Martensham, l'ammiraglio si è rammaricato per le nostre disavventure, ma ha aggiunto che, purtroppo, siamo ben lontani dal vederne la fine. Poi si è ritirato con Arthur nella cabina del comandante. Intanto, quattro uomini della base hanno sbarcato i cadaveri congelati del comandante Gastry e del tenente Foster. Abbiamo reso loro gli onori militari, ma in realtà eravamo troppo preoccupati per le prossime sfide per dare loro il saluto che meritavano. Dio mio, che ne sarà di noi? Ore 9:15. Il primo ufficiale Arthur ci ha riuniti per informarci che il professor Videnland non è mai arrivato al suo appuntamento a Whale Island. La sua automobile è stata trovata sulla strada tra Devonport e Portsmouth, con le ruote bucate da colpi d'arma da fuoco. A bordo c'erano dei segni di colluttazione, ma niente sangue o cadaveri. Vicino alla strada, nel bel mezzo di un campo, sono stati ritrovati inequivocabili segni dell'atterraggio di un elicottero, con una serie di impronte abbastanza numerose che andavano e tornavano dal luogo del ritrovamento della vettura. I servizi segreti hanno immediatamente ipotizzato si tratti di un rapimento, non che ci volesse un genio per capirlo, ma ancora non si sa bene chi potesse conoscere i lavori dell'ingegnere così tanto da volerlo rapire. I radar della Royal Air Force hanno effettivamente individuato un elicottero non identificato che si è spostato verso l'Atlantico, facendo perdere le sue tracce a circa 40 miglia a ovest-nord-ovest della Cornovaglia. Il rapimento sarebbe avvenuto circa alle 9:20, pochi minuti prima dell'esplosione a bordo del sottomarino. È una strana coincidenza, ma non abbiamo il tempo per pensare a questo. Le navi che abbiamo visto prepararsi alla partenza sono una squadra di ricerca. Chiunque abbia rapito il professor Videnland ha a disposizione una nave, altrimenti non si spiegherebbe la rotta dell'elicottero. E se qualcuno ha a disposizione una nave con una pista di atterraggio, allora è meglio mandare soccorsi bene armati, proprio come le navi della Marina. L'ammiraglio Oswald vuole che usiamo la nostra bolla per accompagnare le navi alla ricerca del professore, battendo letteralmente sul tempo gli avversari. Speravamo di poterci fermare, ma è già l'ora di ripartire. Ma stavolta è diverso. Stavolta non siamo da soli. E siamo anche parecchio incazzati con i rapitori. Faranno meglio a stare in guardia. I siluri sono stati caricati nei tubi. Vedremo chi la spunterà. Ore 11:30. Siamo in navigazione a tutta forza. Siamo immersi a quota periscopio e con noi, in superficie, ci sono le fregate lanciamissili Brilliant, Beaver e Brave, insieme con il cacciatorpediniere Nottingham. Gli equipaggi delle quattro navi sono stati semplicemente informati del fatto che, per muoversi velocemente, devono restare entro un miglio di distanza da noi. Solo i comandanti sono al corrente della bolla. Siamo in contatto radio costante con loro. All'interno della bolla, come immaginavamo, le comunicazioni funzionano normalmente. Non sappiamo più cosa scrivere sui diari di bordo a questo punto. Continuare come se niente fosse o ricominciare a contare i giorni e le ore dal 19 marzo? Non lo so, ma io continuo come se non fossimo mai arrivati a Portsmouth. In fondo, sarò sempre 6 giorni più vecchio di quello che dovrei essere. Ore 23:40. Siamo arrivati sul punto dell'ultimo contatto con l'elicottero. Ora inizia la caccia. Abbiamo un certo vantaggio. Il sottufficiale Finlay via radio ci ha confermato che il nostro sonar riesce a funzionare, nonostante la bolla, anche al di fuori di essa. Invece di avere un raggio d'azione di circa 20 miglia, a bolla attiva scende a 10, come avevamo già notato con la nave portoghese incontrata qualche giorno fa. Questo ci consente comunque di individuare un bersaglio ben prima di rischiare di accoglierlo nella bolla. Questo dovrebbe aiutare. La nostra piccola flotta non può sparpagliarsi per cercare. Considerati i venti e il tempo reale trascorso dalla perdita del contatto, abbiamo isolato un'area di circa 100 miglia quadrate. Ci vorranno ore per setacciarla.
Attenzione! I passaggi che ascolterete di seguito sono stati suddivisi da chi vi parla in vari frammenti corrispondenti ai vari orari riportati. Nel testo originale, essi sono raggruppati in un'unica lunghissima nota, scritta solo al termine degli eventi.
27 marzo 1988. Ore 4:55. Bersaglio individuato! Il sonar ha identificato una nave abbastanza grossa a 9 miglia di distanza da noi. Il primo ufficiale Arthorn ha fatto alzare il periscopio e ha comunicato alle navi di tenersi pronte. Adesso vedremo con chi abbiamo a che fare. Ore 5:12. Siamo in assetto di guerra e abbiamo armato i siluri. Il bersaglio è ancora fuori dalla bolla, ma il contatto visivo è stato stabilito. I peggiori timori di tutti si sono avverati. Davanti a noi c'è un cacciatorpediniere classe Udaloy. Sono quei bastardi dei sovietici. Nella bolla. Puntata 4. Il rapimento. Scritta, diretta e interpretata da Umberto Cascone.